Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Arrivati a Santa Maria, con grande letizia delle zie, che avevano tante, poi tante cose da fargli vedere, Remo non faceva che guardare. Parlava poco e di questo le donne non si sentivano altrettanto letificate, desiderando una maggiore espansione da parte sua. Avrebbero voluto delle proteste di gioia e di legittimo orgoglio nel veder cose che non dovevano riuscirgli sgradite e che, in un certo modo, incominciavano ad appartenergli. Ma la timidità e soprattutto il dolore gli impedivano di espandersi, di dare libero sfogo ai propri sentimenti e ai suoi giovanili entusiasmi. Addossavano tutta la colpa alla timidità e al dolore che, poco a poco, si sarebbe dileguata la prima e calmato il secondo per il naturale andamento del vivere delle cose. Cercavano con ogni cura, pur rispettando quei sacri sentimenti, di anticiparne la scomparsa più che fosse possibile. Remo parlava poco e guardava molto, mentre intorno si esaurivano i racconti del famoso viaggio. «Delle 48 gallerie, 4 ore sottoterra!» E sempre con quell'uggiolina allo stomaco, che è facile immaginare di non rivedere la luce del Signore. «Il trasbordo a Faenza, col timore di sbagliar treno e andare a finire chi lo sa dove!» Quante volte avevano domandato, terrorizzate, «è questo il treno per Firenze? È proprio questo?» «Sì, sì, 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 si va proprio a Firenze?» Fino a quando non era squillata la cornetta del capotreno e il convoglio s'era mosso per rientrare un'altra volta dentro quelle infernali gallerie. L'arrivo in Ancona, con quell'in davanti così pungente, così ostile, così antipatico e incivile, la notte umida e fredda, il mare tutto nero e il suo rumore che faceva accapponare la pelle, la catastrofe. A 4 anni e mezzo di distanza e con ben altri colori si ripetevano a Santa Maria i fasti del viaggio romano. La visita al Santo Padre, con quella sudiciona di Messalina e le vestali che si divertivano a vedere i cristiani sbranati dalle belve. Per tutti, per tutti. Nel nuovo viaggio, vedi fatalità, un'altra parola, ripetuta 2 volte, si era stampata nella mente e nel cuore. Remo, Remo. La soave carezza del santo vegliardo, la stretta disperata della sorella morente. Per il buon nome della famiglia attenuavano le condizioni di miseria nelle quali avevano trovato la poveretta. Stava in una casina, in una bella casina, ma lo sapevano bene come fosse in realtà quella casina tanto carina, addabitandone la tristezza alla regione quasi barbara e alla morte. Con Giselda, con Niobe, coi contadini, anche con loro, con tutto il vicinato accorso per sapere della povera Augusta, che gli anziani ricordavano bene, e i suoi coetanei, la persona, il carattere, rievocandone la figura, esaltandone la bontà, bontà vera e effettiva, ma che ora dopo la morte assurgeva a inaccessibili vette, la sua rassegnazione alla sorte sempre avversa, la malinconia di cui era soffuso il suo viso, quasi avesse portata scritta in fronte dalla nascita l'amara sentenza. I più giovani, i giovanissimi, che non la ricordavano o non l'avevano conosciuta, provavano l'effetto di sentir parlare di una figura celeste, una santa del paradiso o di una martire, e lì sospiri, ricordi, invocazioni, occhi al cielo, mani giunte. Succede sempre così, anche per coloro di cui nessuno pensò mai ad occuparsi viventi. Nell'ora della morte c'è un po' d'attenzione. E anche se non si sarebbe scomodato per salutarli un cane con la coda, quando passano coi piedi agli in giù, Tutti si scoprono il capo, rispettosamente. Ma non affondiamo in questi terreni soffici. Tutti correvano per sapere, per veder Remo, il figlio della santa, della martire, per vedere che cosa rimanesse in terra di tanta celestiale virtù, di tutta la sua divina bontà. Remo parlava poco, e più intorno si accendeva il cicalume, meno parlava e guardava molto. Guardava molto e ascoltava tutto, senza perdere la compostezza e la tranquillità, anzi, dimostrandone una dose maggiore proprio quando ci sarebbe stata ragione di perderla. Le zie, invece, lo osservavano nella tema che egli si trovasse sperduto in un ambiente nuovo, fra gente sconosciuta, che si vergognasse, soffrisse, che non si trovasse bene e avesse paura di esprimersi, e credendo interpretarne i desideri attraverso gli sguardi, gli davano informazioni su informazioni, chi era tale o il tale, di chi era figlia, figlio, suocero, nuora, nipote o madre, quanti figli avesse, che facesse di mestiere, per metterlo in stato di padronanza e di intimità. Egli guardava le cose col medesimo interesse delle persone, porte, finestre, piante, senza apparente curiosità. Guardava come chi conta o prende delle misure. Soltanto i telai delle zie provocavano la sua curiosità infantile, e ne sorrideva apertamente cose che gli apparivano bizzarre e gli piacevano insieme, e guardava come due bestie rare le donne del treno che vedeva tanto diverse nei grembiuloni bianchi, con gli occhiali dalle lenti spesse, curve sui telai dalla mattina alla sera, perdute a far camicie e mutandine per le signore, combinazioni e sottanine. La sua curiosità infantile nell'aspetto ne nascondeva una ben più profonda e non ancora decisa nell'animo dell'adolescente. Quando si trovava solo in quella stanza con le zie e con Niobe, si guardava attorno fra trasognato e soddisfatto, come chi, cadendo dal cielo e riprendendo la conoscenza e il vigore, si accorge di esser caduto bene fra quegli indumenti femminili, quasi misteriosi, quasi segreti, di cui rigurgitava la stanza, sentiva di esser caduto sul morbido e se ne compiaceva intimamente. L'interesse col quale osservava le cose sulle tavole o ne seguiva la lavorazione distoglieva un poco nella loro disciplina le due donne che formavano un corpo solo con quelle macchine grottesche. Le distraeva, le faceva ridere e per la prima volta ne allontanava il pensiero vigile, si chinava dietro le loro spalle per vedere il disegno, indovinarne il ricamo, e sentendosi sfiorare il collo e il viso da quell'alito fresco, profumato di frutta proprio degli adolescenti, le invadeva un benessere sconosciuto e inaspettato, che dava una rapida ebbrezza, una leggera vertigine. Un giorno Remo ebbe un gesto così evidente che le pose in scompiglio più di tutte le parole, preso dalla tavola un paio di mutandine rosa, compiute e pronte per essere stirate, reggendole alte fra le dita, pareva volerle mostrare al mondo. Piacque tanto il gesto alle donne che smisero di lavorare, tenendosi la pancia per le risate. Visto da occhi nuovi e in quelle mani, l'oggetto diventava nuovo anche per esse. Quasi vedessero per la prima volta le cose che creavano e da cui erano circondate Carolina, grondante di fili, posato il telaio in terra, tentò di strappargli di mano le mutandine, ma il ragazzo, al momento di essere preso, le sfuggiva bilissimo per andarsi a piantare in un'altra parte della stanza, con le mutandine tese, e facendola correre intorno alla tavola, finché stanco del gioco, non ve le ripose da sé. Assalita da un colpo di tenerezza, Carolina, serrandogli il collo con le braccia, lo baciò come già in treno, ritraendosi in disordine. Remo non rispondeva con un bacio rapido e fresco, o distrattamente e alla sfuggita si lasciava baciare al modo dei ragazzi, elargendo, senza sospettare vagamente la loro freschezza e il loro candore, ma abbandonava la bocca, ne accennava a ritrarla quasi avesse dato un oggetto da baciare e non una parte di sé. Era questo senso sconosciuto e strano che la spingeva ad abbracciarlo e la faceva ritrarre smarrita, più assai se quello avesse reso il bacio. Vedendo ripetersi la faccenda del treno, Teresa, che a quell'atto aveva smesso di ridere, incominciò a pestare i piedi contrariata e impaziente, proprio come se ci fossero stati sempre i venditori di porci a guardare. Né sapeva spiegarsi il turbamento che recava in lei la vista di quell'atto affettuoso, urbano e innocente, che rappresenta per qualunque madre una consuetudine quotidiana, un'espressione perenne dell'affetto materno e filiale. A una zia cinquantenne che doveva assumere le funzioni di madre, non era dunque concesso di baciare il nipote che si poteva considerare ancora un bambino?
Nel fior che m'hai dato, forse un filtro, un arcano poter, nel toccarlo il mio cuore ha tremato, ma non ezzo turbato il pensier. Per le vaghe movenze che c'hai, un incanto vien forse con te.
Mi parli, mi sento.
a tanto strepito era corsa Niobe. Remo guardava con curiosità anche Niobe, ma a lei, quando non vedevano le zie, già sorrideva deciso, e se non fosse che i suoi occhi non prendevano mai un'attitudine volgare, si sarebbe detto che le desse delle occhiate intelligenti, alle quali la donna, incapace di contenersi, rispondeva con le proprie, e in cui la volgarità veniva riscattata dalla bontà e dal calore. Cuore semplice, era incapace di nascondere il proprio sentimento e la gioia che provocava in lei la presenza del nuovo padrone. Niobe era stata la sua prima conquista. La donna s'era sentita sollevare alla sua apparizione. Quei pantaloni piovuti per un miracolo fra tante sottanacce li facevano sembrare ancora più bello il vivere, e non poteva credere ai suoi occhi dalla felicità. All'infuori delle padrone che per la loro prodigiosa attività vedeva innalzate a dignità mascolina, considerava la donna in genere merce vile e il maschio soltanto degno della sua stima, per cui aveva offerto a Remo senza indugio la propria amicizia, fiera di servirlo e di essergli utile. Una cosa soltanto egli guardava ancora con diffidenza, sospeso e serio. Giselda. Rappresentando in quella casa la scontentezza, l'opposizione, Giselda si era astenuta da manifestazioni troppo tenere, non solo, ma vedendo quale piega prendessero le cose, aveva insinuato qualche saggio consiglio. Ella diceva che per la buona riuscita del giovane ci voleva la mano forte, un contegno meno dedito e indulgente, se si voleva farne un uomo utile da bene, e non un delinquente come ce n'erano tanti in circolazione e di cui essa aveva conosciuto un campione autentico, e che certe preoccupazioni esagerate, certe smancerie, erano inutili e dannose. Fingendo di ascoltarla, le sorelle annuivano evasivamente alle sue proteste. «Sì, già, certo, naturalmente», scambiandosi delle occhiate molto espressive. La manoforte sarebbe stato bene usarla con lei, quando ne aveva dato motivo, e non col nipote che non ne dava. L'uomo utile da bene non era stato nel suo programma, a quanto pare, se si era rivolta precisamente dall'altra parte, contro tutti i buoni consigli, che non erano mancati le esortazioni. E in quanto a delinquenti, recitassi il mea culpa, se le era dato ed intendersene. Quella partenza spavalda e felice a 20 anni, col giovane venturoso, bello ed elegante, aveva lasciato delle strizzatine croniche nella vescichetta della bile. E si capisce subito che, rivelandosi tale resistenza da quella parte, Teresa e Carolina si prodigavano il doppio verso il nipote, che considerava serio quella terza zia come una cosa di cui non riusciva a fare il conto o a prendere le misure. Molte erano le innovazioni che le zie avevano introdotto dopo l'arrivo del nipote. Non si mangiava più in cucina come sempre, ma nel salotto da pranzo, come le domeniche, con una bella tovaglia e le migliori stoviglie, e invece di buttar giù in fretta e furia il boccone, si mangiava con agio borghese, parlando del più e del meno, discutendo sulle pietanze, sulle abilità di Niobe, che preparando il programma per il giorno dopo sceglieva, senza farsene accorgere, tutte le cose che si era accorta piacevano a Remo, e le zie, accorgendosene perfettamente, la lasciavano fare facendo finta di niente, e un giorno che a tavola gli avevano chiesto se gli piacessero le bistecche, egli rispose con un "perdio" tanto efficace che piacque un mondo e mezzo alle donne, ripetendo la scena delle mutandine quando non era possibile di ripigliargliele. Quella virile risposta fece ricordare a Teresa la cuffietta bianca e rosa che gli avevano confezionata quando doveva nascere, e Carolina, scattata in piedi al ricordo, col suo tovagliolo costruì una specie di turbante sulla testa di Remo, che rimase fermo come una bambola, a lasciarsi aggiustare prima, quindi ammirare, e assalita dalla tenerezza dei grandi momenti, lo strinse fra le braccia e gli diede un bacio, al quale gli rispose nella maniera che sapete. Teresa un po' rideva per la faccenda della cuffia, un po' pestava i piedi per quella dei baci che la irritavano tanto, senza saper perché, allo stesso modo che senza saper perché turbavano la sorella, forse perché Remo, per la figura e la serietà del portamento, aveva già un aspetto troppo virile per trattarlo fanciullescamente e per un sospetto di peluria incipiente sul labbro superiore. Giselda, che non aveva parlato durante il pranzo né riso durante la scena comica, aveva buttato giù l'ultimo boccone, si alzò e lasciò la stanza senza fiatare, e Niobe, venuta sulla porta per godersi il più possibile il gaudio delle padrone, quando Giselda ebbe passato l'uscio, dopo essersi fatta indietro esageratamente per lasciarla passare, le indirizzò alle spalle certe boccacce che fecero scoppiare dalle risate le commensali ancora sedute. Fra le rivelazioni riguardanti il carattere del giovane, sulle quali con diverso animo ma eguale intensità spiavano le quattro donne, l'insaziabilità d'acqua fu la prima a colpirne la fantasia. Della brocca che Niobe gli teneva sempre piena nella camera e di un secchio supplementare non ne aveva abbastanza, e gli rimaneva la catinella troppo piccola per potersi lavare a suo talento, di maniera che appena alzato scendeva in cucina, portava un catino fuori della porticciola che dava sul campo e a torso nudo e sulla nuda terra nel pieno della stagione invernale non la finiva più di sciacquarsi e risciacquarsi le braccia, il collo, il petto e le spalle. Lo stesso faceva rientrando in casa caldato. Niobe fu la prima ad ammirare una tale consuetudine, e per quanto la cosa le piacesse, non fu capace di tenere la gioia per sé, ma volle raccontare alle padrone e nei minimi particolari in qual modo si svolgesse ogni mattina la cura personale del giovane, e siccome l'acqua non era mai stata in quella casa una necessità diffusa e impellente se non per bere, ne rimasero allibite, ammirate e preoccupate insieme. Non avrebbe potuto buscarsi a quel modo un raffreddore o, peggio ancora, un mal di petto? Niobe seppe rassicurarle su questo punto, adducendo che se quella era la sua abitudine, descriveva la baldanza del corpo, eseguendo tali esercizi, l'aspetto di vigoria e felicità che rivelava la faccia, asciugandosi rapido e forte fino ad arrossarsi la pelle. Non soltanto non poteva essere causa di malanni, ma valeva a preservarlo da essi e a temperarlo per far fronte a tutti i venti e le tempeste, finché al primo decrescere dei rigori invernali il ragazzo una mattina chiese a bruciapelo alla donna: «Ma dov'è il fiume?» Messa in sospetto da tale domanda, essa rispose che lì non c'era fiume. Poi replicò: «Chi se ne voleva fare del fiume in quella stagione?» «Lo so», rispose, «a primavera, quando non fa più freddo». E aggiunse: «Non vuol dire». Comprese di aver detto troppo e, a torso nudo, asciugandosi, guardava all'orizzonte cercando l'acqua col proprio desiderio infallibile. Si capisce che attraverso i campi e le viottole, spintosi sopra e sotto del paese, aveva incontrati due torrenti, l'Africo e il Mensola, nei quali l'acqua ruina al momento del temporale e mezz'ora dopo non ve n'è più traccia, si può dire, e lungo i due rigagnoli rimane solo qualche pozzanghera capace a malapena per il bagno dei ranocchi. Altra cosa colpì le nostre donne, che per la prima volta prendevano contatto con la virile adolescenza. Dopo poche mattine, per scendere in cucina a lavarsi, Remo non si servì più delle scale, ma trovò che la finestra era la strada più breve, lungo l'inferriata di Niobe, che intenta far bollire il latte, scorgendo quell'ombra scendere dall'alto e rapidamente sparire, non avendo avuto il tempo di veder che fosse Vergine Santa, gridò con l'ultima boccata di fiato che l'era rimasta in gola. E il latte andò di fuori, naturalmente. Un ladro, un fantasma, un'apparizione ammonitrice, il diavolo che la veniva a prendere. E scorgendo Remo alla porticina, con la sua faccia imperturbabile, «Figlio d'un sette!» esclamò col primo fiato di ritorno. «M'ha fatta tutta rimescolare, e il latte m'è andato nella cenere». Quindi, ritrovando la voce, «E se resta infilato in quelle lance?» Remo sorrideva. «No, non era uomo da restare infilato in quelle lance, bastava guardarlo». Lo capì anch'essa e trovò che l'esercizio era ammirevole.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.